alle prime dirette della mattina con un articolo del manifesto che si intitola I campus italiani si riempiono di tende e il governo si prepara a reprimerle. E lo leggiamo per anticipare appunto la chiamata che faremo con Bologna, poi successivamente con Amsterdam per capire un po' come stanno andando le proteste studentesche in sostegno della Palestina. E, nelle righe del manifesto appunto possiamo leggere che in vista dell'incontro tra il comitato e l'ordine delle sicurezze e rettori, la mobilitazione continua e se a Parigi ed Amsterdam piovono botte, in Spagna il governo si dice orgoglioso. Viene fatto proprio questo parallelismo tra la ministra dell'istruzione spagnola che si dice orgogliosa di poter vedere gli studenti delle sue università che esprimono un pensiero critico e cercano di portare dissenso, si dicono disponibili a nome di tutto il governo a trovare un dialogo con gli studenti. Viene fatto poi il parallelismo con il nostro caro governo italiano, che invece si era già distinto per le manganellate, gli arresti dei manifestanti e le confuse ricostruzioni ufficiali degli scontri dei mesi scorsi, dei giorni scorsi. E in merito a questo ricordiamo la brutalità con cui è stata arrestata una studentessa meno di una settimana fa alla contestazione del Giro d'Italia, che è stata portata poi in questura in modo brutale, in cui sono stati più di 7 gli uomini delle forze dell'ordine che si sono scaraventati su di lei. E appunto se si manterrà questa linea si saprà tra qualche giorno. Infatti il 13 maggio si unirà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con i rettori e le rettrici, come richiesto dalla Ministra dell'Università al Ministro dell'Interno Piantedosi. Tuttavia, non tutti i rettori e le rettrici delle università italiane sono sulla stessa linea d'onda della repressione. A Napoli, per esempio, viene detto che il boicottaggio delle università ha accolto con favore, insomma, che le lezioni continuano, ma che viene lasciato uno spazio agli studenti e alle studentesse per protestare, a differenza di quello che invece denunciano altri rettori, parlando di devastazioni, parlando di violenze da parte dei manifestanti. Adesso io non so ovunque come stiano andando queste cose, ma a Torino possiamo dire che nelle ultime manifestazioni, prima ancora che i manifestanti e gli studenti potessero muovere un passo, sono volati i primi manganelli, i primi lacrimogeni, e perciò viene difficile capire dove queste devastazioni siano viste. Inoltre, su InfoOut si può leggere un articolo uscito il 7 maggio col titolo La polizia odia le giovani, i giovani, in cui viene denunciato appunto che la vita dei giovani del nostro paese è particolarmente complicata, si misurano con la mancanza di prospettive, condizioni sociali, di studio e lavorative, spesso in peggioramento, ed è crescente la stigmatizzazione. Oltre a tutto ciò, negli ultimi mesi abbiamo assistito a un inasprimento della violenza poliziesca e dell'intimidazione nei loro confronti. Ricordiamo per esempio che lunedì scorso a un ragazzino minorenne è stato rotto il naso dal lancio ad altezza uomo di un gas lacrimogeno, e un altro è finito in pronto soccorso a causa di una manganellata con la testa aperta. E quando si parla proprio di crescente stigmatizzazione, penso che si possa parlare del fatto che gli studenti vengono da una parte etichettati come quelli che non vogliono e non hanno più voglia di fare niente, e poi la parte invece di popolazione che cerca di esprimere dissenso, diciamo, viene repressa. Se già l'atteggiamento dei partecipanti del governo nei confronti delle mobilitazioni giovanili era stato particolarmente aspro, con il governo Meloni abbiamo proprio assistito a un chiaro salto di qualità, in particolare da quanto la solidarietà con il popolo palestinese sotto assedio ha riempito le piazze dei giovani, che hanno preso coscienza di quanto sta succedendo e hanno deciso di prendere parola. In questo paese ogni 2 per 3 si parla dell'abulia e del dispiegamento dei più giovani, ma quando finalmente iniziano ad esprimersi, per l'appunto esperti, giornalisti, politici danno via al solito carosello di stigmatizzazione e cercano di farli passare come violenti, come vandali, diciamo, quando appunto queste sono tutte cose che non vengono perpetrate, insomma, almeno per quanto possiamo vedere nelle piazze torinesi. Poi adesso sentiremo cosa sta succedendo nel resto del mondo, ma questa è una tendenza che non va ricordata solo negli ultimi tempi, ma è un modus operandi che spesso assistiamo a una violenza poliziesca senza controllo, ad arresti fatti in modo arbitrario, a volte accuse ridicole, a intimidazioni e tentativi di criminalizzazione sempre più evidenti. Nonostante questo, le emblematiche che molti dei processi, diciamo, a questo carico poi alla fine si esaudiscono in nulla di fatto. Ricordiamo sempre la studentessa che era stata messa ai domiciliari per 7 mesi per aver parlato a un megafono durante una protesta studentesca, che poi è stata assolta da ogni capo d'accusa. Quindi ci dobbiamo un po' interrogare su questo dissenso che rischia di far indietreggiare le persone, magari giustamente più spaventate, che però è una cosa aberrante, perché comunque il diritto di scendere in piazza dovrebbe essere una cosa garantita, dovrebbe portare a un dialogo, cosa che ultimamente è molto difficile. Da raggiungere. Come preannunciato, siamo in diretta con Davide, un ragazzo dei giovani palestinesi di Bologna. Ciao Davide, ci senti?
Ciao, sì, vi sento bene.
Grazie di essere qui con noi e ti chiamiamo, insomma, per avere un po' un quadro di cosa sta succedendo a Bologna, nell'università e non solo, a livello cittadino, come è iniziata l'occupazione dell'università e anche come sta andando avanti, che risposte state avendo dagli studenti e non solo.
Allora, direi che in generale le cose stanno andando molto bene e da domenica siamo accampati in piazza Scarabilli. Abbiamo iniziato la campata durante l'assemblea transnazionale con gli studenti e studentesse dell'Università di Birzeit, di università americane, inglesi, francesi, e da quel momento, insomma, abbiamo con piacere constatato che la tendata è andata sempre crescendo di giorno in giorno. È stata ricca di eventi, testimonianze, eccetera, e anche la giornata di ieri, ad esempio, è stata molto molto partecipata, a partire dal mattino con Judith Butler, che è venuta e è stata un paio d'ore con noi per parlare di quello che sta accadendo in Palestina, e poi con Patrick Zaki al pomeriggio, e poi con un partecipatissimo corteo che è partito e tornato dalla campata di Piazza Scarabilli, arrivando in centro, nella piazza centrale di Bologna, e attaccando una keffiyeh, una bandiera palestinese sulla statua del Nettuno, che è uno dei simboli della città. E poi anche la sera ancora molto partecipata con Rachele Borghi. E insomma, appunto, il clima è sicuramente positivo, c'è tanta partecipazione, siamo in crescita. È chiaro che ora bisogna anche stimolare la controparte, appunto, a partire dall'Università di Bologna a agire, perché finora, insomma, ha fatto finta di non vederci.
Ecco, sì, leggevamo appunto sui giornali di oggi che ci sono state risposte variegate dai rettori e le rettrici delle varie università occupate. E voi quindi mi dici che non avete avuto nessuna risposta né da docenti né dal rettore, cioè che risposta anche un po' avete avuto
No,
di
allora,
dialogo?
se si parla di docenti è un discorso diverso. Noi abbiamo avuto molte anche professori e professoresse che hanno mostrato solidarietà all'occupazione, sono anche venuti in occupazione a parlare e verranno nei prossimi giorni. Ci hanno proposto appunto di trasmettere film, di tenere iniziative, di venire a fare lezione. Quindi in realtà abbiamo una forte risposta dal corpo docenti, che tra l'altro appunto comunque non è una novità assoluta, perché comunque insomma è da novembre che, quando c'era stato anche l'appello firmato da più di 600 tra professori, professoresse e personale ATA dell'Università di Bologna per chiedere il cessate il fuoco, abbiamo insomma instaurato un rapporto con loro. Rispetto invece alla governance universitaria, noi dopo l'occupazione di marzo del rettorato avevamo ottenuto un incontro pubblico il 24 aprile, in cui il rettore Molari ha partecipato per pochissimo tempo, andandosene anche in malo modo, ma dove dopo il resto della governance universitaria insomma si era impegnato sostanzialmente a tenere un incontro pubblico per il 21 di maggio, un senato accademico pubblico per il 21 di maggio, in cui abbiamo chiesto, e sostanzialmente c'era stata un po' un'apertura da questo punto di vista, di poter parlare in audizione all'interno di questo senato, e parallelamente anche di avviare un percorso condiviso sulla questione del dual use e dell'eticità dei rapporti con aziende, università, insomma, con cui l'Università di Bologna ha degli accordi. E anche, tra l'altro, a sostenere, quantomeno come gesto di buona volontà, un paio di cose all'interno del senato accademico, anche da parte della governance, cioè interrompere anche, e noi soprattutto non fare nuovi tipi di accordi con aziende belliche israeliane, così come con l'Università di Ariel, che come molti sanno è situata in quella che anche per l'ONU e per l'Italia è una colonia, cioè appunto la colonna di Ariel all'interno della Cisgiordania. E questo un po' come gesto di buona volontà che avevamo chiesto, su cui avevamo trovato insomma una sintesi poi al termine dell'incontro pubblico. Tuttavia, appunto, anche nonostante poi abbiamo un po' mandato delle mail per effettivamente concretizzare queste cose nei giorni scorsi, da quel momento c'è stato il silenzio, per cui insomma i prossimi giorni saranno incentrati proprio sul far rispettare quegli impegni presi da parte dell'università. E poi chiaramente insomma noi stiamo preparando una mozione che presenteremo il 21 entro il senato accademico, e che non si limiterà insomma ai punti appena detti, ma andrà a chiedere molto di più, perché quello che chiediamo è quello di interrompere tutti i tipi di accordi con Israele e con le industrie belliche.
Perfetto, ti chiederei ancora che prospettive più o meno avete, che se vuoi rilanciare qualche appuntamento di questi prossimi giorni d'occupazione, insomma.
Sì, guarda, intanto magari inizio con oggi. Oggi avremo una lezione con una docente proprio dell'Università di Bologna, che farà una lezione sulla lingua e letteratura araba, questo alle 11, quindi non tra molto. Poi ci sarà la presentazione di un libro del movimento BDS questo pomeriggio alle 3. Alle 5 invece avremo un appuntamento con gli studenti medi, insomma gli studenti delle scuole superiori, che appunto a cui molto spesso viene negato di parlare di Palestina all'interno delle loro scuole. Ci hanno chiesto di tenere un momento di formazione collettivo, e poi avremo anche la presentazione di un fumetto sulla storia insomma del Chiapas, con un compagno qui di Bologna. Insomma, adesso questo è quello che mi ricordo in questo momento, perché abbiamo sempre dei programmi molto, molto fitti. Comunque anche poi la giornata di domani sarà sicuramente molto, anche quella di domani, molto ricca. Insomma, poi se andate sulla pagina Instagram dei Giovani Palestinesi trovate tutto il programma. Comunque appunto la partecipazione è alta, e anzi facciamo anche fatica a anche riuscire a inserire tutte le cose che ci vengono chieste di fare, proposte, ma insomma l'idea comunque è quella di non andare via a breve, quindi insomma pian piano sicuramente riusciremo a inserire tutto.
Bene, sono molto contenta di sentire queste parole e allora invitiamo tutti i bolognesi e le bolognesi che ci stanno ascoltando a passare a sostenere la vostra occupazione. Noi ti ringraziamo tantissimo per la presenza tua qua oggi e ti faccio un grosso in bocca al lupo, vi faccio un grosso in bocca al lupo per l'occupazione, ti ringrazio molto.
Grazie a voi, a presto.
Ciao.
Ciao ciao. Little ghetto boy playing in the ghetto street. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Will you spend your days and nights in a pool room? Will you sell cats of madness?
E questa era il contributo, insomma, dai compagni e le compagne di Bologna che stanno portando avanti il sostegno internazionale per la Palestina. Adesso vi lasciamo con qualche minuto di musica mentre ci colleghiamo con due studentesse dell'Università di Amsterdam e a breve. Your daddy was blown away. He robbed that grocery. You know that was a sad, sad old day. All of your young life you've seen such a misery and pain. Well, it's a cruel place to live and it ain't gonna change. You're so young, you've got so far to go. Don't think you'll reach your goal, young man. Took one look at you, and it was plain to see you were my destiny.
Your arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. I'll go where you lead.
Come on, baby.
Always there in time of need.
Oh, yeah, when I lose my will, you'll be there to push me up the hill. There's no looking back for us. We got love, show love, that's it.
E adesso ci spostiamo sul piano internazionale, siamo in diretta con due studentesse italiane che vivono ad Amsterdam da qualche anno ormai, che hanno preso parte alle proteste olandesi pro Palestina. Sono Carlotta e Lucia, ci sentite?
Sì, ci sentiamo bene.
Perfetto, allora grazie di essere qua con noi intanto. Vi volevamo un po' chiedere come sono andate queste giornate di occupazione studentesca in università, se sapete come sono nate un po' la risposta che è stata data sia dagli studenti da una parte che dalla controparte dall'altra.
Sì, allora in realtà lunedì nella sede principale dell'università, dove è nato il primo accampamento, che è durato veramente poco perché è nato nel pomeriggio e poi è stato sgomberato durante la notte intorno alle 4 del mattino. E il giorno dopo è stata organizzata una manifestazione in solidarietà, diciamo, all'ex accampamento, che ha avuto una partecipazione talmente ampia ed è diventato un corteo. Siamo arrivati a un'altra sede dell'università dove poi abbiamo iniziato a barricare ed è nato un nuovo accampamento che è durato fino a ieri notte praticamente.
E appunto mi dicevate ieri che ci sono state delle, ma leggevamo anche sui giornali che ci sono state delle cariche da parte della polizia, o potete confermare o smentire questa cosa?
Sì, possiamo decisamente confermare. E nel caso del primo accampamento che è stato creato, così come del secondo che è stato creato, sono stati utilizzati addirittura bulldozer per sgomberare le barricate che erano state costruite dagli studenti e dalle persone che hanno occupato, e così come appunto poi i poliziotti erano in tenuta antisommossa e hanno, insomma, in entrambi i casi hanno manganellato diversi studenti. Ci sono stati episodi di violenza molto forte e persone anche comunque ferite, e arrestati. E, la prima notte mi sembra fossero stati attorno ai 150,
sì. Tra l'altro violenze forti della polizia sia verso le persone all'interno della zona occupata, sia verso le persone che facevano parte della manifestazione di supporto fuori dalle barricate, quindi c'è cioè, persone totalmente a volto scoperto che erano lì semplicemente per supportare, anche loro sono state vittime purtroppo di questa violenza.
Esatto. Ma... dalla parte invece... Sì?
No, andate, ci mancherebbe, scusate.
No, figurati. Dalla parte invece degli studenti c'è stata una partecipazione molto grande, molta solidarietà, e poi magari Cato dirà un po' meglio come è andata invece all'interno dell'accampamento, perché io ho partecipato all'esterno, e diciamo che la parte esterna ci sono sempre state persone che hanno supportato, che hanno manifestato assieme alle persone che appunto invece stavano dentro, e quindi comunque lo spirito collettivo era molto forte, la partecipazione era molto ampia e c'era tantissima collaborazione, e addirittura l'università, essendo stata chiusa, ci sono stati degli insegnanti, cioè la parte dell'università era chiusa, ci sono stati anche insegnanti che hanno interrotto le lezioni e hanno proposto agli studenti di andare a manifestare, e quindi questo è stato molto bello sicuramente. Poi magari Cato sa meglio come invece andando all'interno.
Sì, appunto, volevamo anche chiedervi, come studentesse, sapete per caso che risposta c'è stata dai docenti e dalle istituzioni universitarie?
Allora, a livello di docenti, appunto come ha detto Licia, tantissimi hanno interrotto le lezioni e è arrivato un sacco di supporto, soprattutto dai dipartimenti scienze sociali, antropologia, scienze politiche. C'è stato un grande supporto, tra l'altro la manifestazione iniziale era nata come una manifestazione accademica dei docenti, quindi quello è ottimo. A livello di dialogo con l'università, gli studenti e le studentesse che hanno parlato costantemente con l'università in questi giorni hanno cercato di raggiungere un accordo sul fatto che loro incontrassero le nostre richieste. Ma purtroppo in realtà questo accordo non è stato raggiunto, perché le richieste degli studenti e le studentesse erano tre, quindi rendere pubblici i rapporti che l'università ha con Israele o con aziende legate a Israele, disinvestire e tagliare questi rapporti, e poi ovviamente boicottare queste collaborazioni. Perciò, non volendo fare un passo indietro su nessuna di queste tre richieste che sono abbastanza basilari, non si è riuscito a trovare un compromesso con l'università e subito dopo sono arrivati quei bulldozer, ecco, insomma.
Sì. E tra l'altro è stata l'università stessa ad aver chiamato l'intervento, certo, della polizia. Esatto.
Un'altra domanda che volevamo farvi, perché noi appunto seguiamo, cioè conosciamo meglio la situazione torinese e italiana, quindi sappiamo che è dal 7 ottobre che gli studenti si mobilitano, insomma, per portare avanti il sostegno alla Palestina, ma invece per quello che riguarda la situazione studentesca, e non solo ad Amsterdam, nella vostra città, c'erano già state delle mobilitazioni in questi mesi? È stato l'attacco di questi ultimi giorni e l'ondata internazionale del sostegno delle occupazioni che ha spinto un qualcosa di nuovo nella città?
Sì, no, c'erano già state tante manifestazioni, più che altro cortei in città, così c'è un presidio permanente in piazza Dam per la Palestina che continua, tantissimi sit-in alla stazione centrale praticamente ogni settimana, manifestazioni in giro per la città, tantissimi anche eventi diversi, proiezioni, insomma, cene di fundraising per la Palestina, quindi c'era già una mobilitazione parecchio sentita sul tema, e poi è esplosa, diciamo, sull'ondata delle occupazioni in America.
Secondo voi quanto andrà avanti questa situazione di mobilitazione universitaria? Ci sono altre, cioè diciamo, ci sono previste altre iniziative, altre occupazioni?
Al momento c'è un'occupazione ad Utrecht, che è appunto una cittadina qua vicino ad Amsterdam, dove gli studenti stanno praticamente facendo la stessa cosa che è successa ieri e l'altro ieri qua ad Amsterdam, e stanno occupando l'università.
E qui ad Amsterdam per ora hanno sgomberato appunto l'accampamento che c'era ieri sera. Qui sabato ci sarà il Nakba Day, quindi penso che sarà comunque una manifestazione molto partecipata. E ancora io personalmente non ho notizie di altre occupazioni proprio ad Amsterdam, però in Olanda comunque la cosa sta continuando.
Dal mio punto di vista, ormai che si è mosso così tanto, le persone si sono esposte così tanto, spero che sia impossibile tornare indietro. Cioè, ormai è successo, le barricate sono state fatte più volte, smontate più volte, perciò adesso è impossibile tornare all'amministrazione regolare delle cose.
E ci diceva Licia che dentro e fuori si sono svolte dinamiche un po' diverse. Ci puoi raccontare un po' le dinamiche che hai visto tu all'interno dell'università nella manifestazione occupante, diciamo?
Certo, ma allora dentro è stata una dinamica diversa semplicemente perché una volta entrati e barricati dentro era molto difficile, diciamo, uscire e entrare, quindi siamo rimasti un nucleo abbastanza nutrito di persone che sono rimaste quasi sempre dentro, e anche veramente tantissima solidarietà, ma anche, se posso dire, orizzontalità nell'organizzazione, perciò c'è veramente diciamo un'assenza di magari cose più frivole, tipo non lo so, il modo in cui ci vogliamo organizzare, persone di riferimento, ruoli che ognuno ha, che deve rispettare, ma proprio una vera praticità, quindi cosa c'è da fare, cosa dobbiamo fare, come vogliamo fare, bom, lo facciamo, e in un'ora c'hai su quattro barricate e cioè hai fatto tutto quello che devi fare. E abbiamo anche avuto il tempo in questi due giorni di creare un'assemblea per avere, insomma, fare tra di noi delle discussioni sul tipo di democrazia che volevamo creare, che volevamo portare avanti, sul malfunzionamento del nostro sistema. Quindi c'è stata anche la possibilità di avere dei momenti di confronto molto belli anche su come gestire l'accampamento, zone da aprire, zone da chiudere. E poi quando sono arrivati e hanno represso, è stato bello perché ovviamente ci siamo sostenuti tutti l'uno con l'altro. Alcune persone hanno avuto bisogno di assistenza medica e il funzionamento è stato per niente caotico, ma cioè il fronte era veramente unito, veramente solido, e questo mi ha fatto tanto tanto piacere perché nessuno praticamente si conosceva, non ci conoscevamo tra di noi.
Bene, io vi ringrazio veramente tanto per il contributo che avete dato stamattina nel raccontarci queste cose qua, e vi chiedo di poi magari aggiornarci se ci saranno altre novità, e vi auguro veramente di continuare le mobilitazioni di questi giorni. Grazie mille.
Grazie a te, grazie. Ciao.
Ciao.
Buona giornata.
Anche
ciao
a voi. Per chiudere questa rassegna di mobilitazioni, di racconti di mobilitazioni dal basso a sostegno del popolo palestinese, volevamo ricordarvi che domani 10 maggio in Main Hall al campus Luigi Einaudi alle 17 ci sarà un'assemblea per costruire insieme la mobilitazione contro l'invasione di Rafah e per l'anniversario della Nakba. E quindi, insomma, sull'onda di tutto quello che sta succedendo a livello internazionale, della partecipazione che abbiamo sentito essere molto alta nel resto d'Italia e non solo, invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando a venire appunto domani alle 17 al campus Luigi Einaudi in Main Hall.